Sempre davvero un motivo di gioia quando possiamo aprire la parola del Signore per concentrarci, osservare quello che Gesù ha voluto compiere nella nostra vita attraverso il suo sacrificio. Ebbene, questa mattina vogliamo proprio ancora insieme aprire la scrittura e andare in profondità, entrare con l'aiuto dello Spirito del Signore proprio sui momenti che hanno preceduto l'arresto, la morte, la condanna del Signore Gesù sulla croce. Stamattina entreremo in quel giardino del Getsemani, da dove Gesù ha passato quelle ore terribili che lo hanno poi portato, proprio verso il tradimento di Giuda, verso l'arresto e quant'altro. Ovviamente non possiamo dire tutto quello che è successo, tutto quello che è avvenuto in quel giardino, non possiamo osservare tutto quello che la parola del Signore ci riporta proprio in quei momenti, per motivi anche di tempo, ma vogliamo insieme questa mattina concentrarci su una cosa che è successa in quel giardino, una dinamica, un aspetto di quello che Gesù ha dovuto subire proprio all'interno di quel giardino. Osservando proprio, come dice questo titolo, quello che Gesù ha dichiarato, non come voglio io, ma come tu vuoi. Allora vogliamo aprire proprio la parola del Signore nel capitolo 26 dell'Evangelo di Matteo. Matteo capitolo 26, leggeremo insieme il versetto 39. Leggiamo, scusate, dal versetto 36, dice così la scrittura: allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: stirete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Conosciamo bene il contesto, conosciamo bene tutto l'episodio, non andiamo oltre nella lettura, ma proprio vogliamo insieme questa mattina porre la nostra attenzione su questa frase. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. È qui, in questo contesto, in questa frase, che vogliamo entrare questa mattina, vedere proprio che cosa sta dietro a questa affermazione, non come voglio io, ma come tu vuoi, e che cosa possiamo imparare noi da questa affermazione. Lo faremo attraverso quattro punti, quattro aspetti, spero si legga il rosso, forse non è proprio il massimo della scelta come colore. Dice, i quattro elementi che vedremo sono questi. Quando Gesù si è trovato nel Getsemani a dire quella frase, a dire quelle parole, Gesù aveva di fronte quattro aspetti importanti, che sono questi. Gesù avvertiva il peso del peccato. Gesù soffriva in una condizione di perfetta umanità. Vedremo, Gesù era perfettamente Dio, nel avere su di sé il peso del peccato, ma Gesù era anche in quel momento perfettamente uomo, e lo vedremo proprio attraverso questi aspetti. Ma nel dire quella frase, Gesù dimostrò ancora una volta la sua perfetta sottomissione, e vedremo che dietro quella frase, non quello che voglio io, ma quello che tu vuoi, c'è l'adempimento della perfetta giustizia di Dio. Allora vedremo insieme questi quattro aspetti: il peso del peccato, l'umanità di Cristo, la sua sottomissione e la giustizia di Dio. E incominciamo proprio dal primo di questi elementi, il peso del peccato. Beh, qual era lo scopo dell'incarnazione del Signore Gesù? Lo scopo dell'incarnazione di Gesù viene dichiarata nella parola di Dio stessa. Noi sappiamo che la scrittura è quell'elemento, quel libro che ci parla proprio di Cristo, della sua venuta, della sua incarnazione. E allora la scrittura ci dice perché Cristo è venuto. Isaia dice: il mio servo il giusto si caricherà delle loro iniquità. Questo è lo scopo della venuta di Cristo. Cristo, Dio, si fa uomo, viene in carne per caricarsi del peccato dell'uomo. E Paolo ai Corinzi dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato. Questo è lo scopo dell'incarnazione del Signore Gesù. Il Padre la predice già dall'Antico Testamento, quando dice: il giusto si caricherà delle loro iniquità, e poi Paolo la riprende quando dice che colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato. Ma qui in questi versetti c'è un elemento discriminante. Qual è questo elemento? Perché è solo Gesù? Perché è proprio Gesù? Perché non un angelo? Perché non un uomo? Perché questi elementi descrivono due elementi, due caratteristiche fondamentali di Gesù. Egli è giusto perché non ha conosciuto peccato. Gesù è l'unico che poteva caricarsi di questa di quest'opera, è l'unico che poteva farsi carico dell'opera di salvezza che Dio aveva preparato, proprio perché Gesù non ha conosciuto peccato. Cioè Gesù non è una stessa cosa con il peccato come lo siamo noi. Gesù non ha una natura di peccato come ce l'abbiamo noi. La natura di Dio, la natura di Gesù è una natura perfetta. È una natura pura, è una natura santa. Lui non è legato al peccato come lo siamo noi. Questo aspetto lo rende l'unico abile a compiere quell'opera. Ma ha un risvolto questo fatto. Qual è il risvolto? Gesù non è una sola cosa con il peccato. Qui il termine conosciuto significa proprio la conoscenza in senso biblico, cioè il diventare una sola cosa, un uomo e una donna che si conoscono e diventano una sola carne. Gesù non è una sola cosa con il peccato, perché non ha conosciuto il peccato, lui è giusto. Ma Dio non solo lo ha caricato delle nostre iniquità, ma lo ha fatto diventare peccato. Lui non era una sola cosa con il peccato, ma sulla croce il Padre lo ha visto proprio come una sola cosa con il peccato. Cioè lui in quel momento impersonificava su di sé il peccato dell'intera umanità. Allora capiamo che quando Gesù arriva nel Getsemani e capisce che quel momento è arrivato, capiamo il perché della sua angoscia. Perché Gesù sta sperimentando un qualcosa che non apparteneva alla sua natura. Sta sperimentando un qualcosa e sa di sperimentare da lì a poco un qualcosa che non è suo. È un qualcosa che non gli appartiene. È un qualcosa che lo sconvolge completamente, perché va contro completamente la sua natura. La natura giusta, la natura perfetta, che viene fatta diventare peccato. Allora ecco il progetto che Dio ha preparato. Qual è questo progetto? Un progetto diviso in quattro parti. Gesù prende un corpo di carne, abita in mezzo agli uomini. Gesù si identifica, o meglio, viene fatto da Dio identificare nel peccato dell'uomo, e già questo è un fatto sconvolgente. Ma l'opera di Dio non si ferma lì. Gesù muore, e questo è l'altro fatto sconvolgente. Il figlio di Dio, Dio che sperimenta la morte, colui che è eterno, sperimenta la morte, sperimenta la separazione, perché per un certo momento, per un certo periodo, il Padre si è separato da lui. E poi ovviamente Gesù che risorge sconfiggendo il peccato. Queste quattro fasi portano nella vita del Signore Gesù degli elementi che sono completamente nuovi, che lui mai prima aveva sperimentato e che lo angosciano. Ed è normale che sia così. Che grande angoscia per colui che ha gli occhi puri, dice la scrittura. Per grande angoscia, che grande angoscia per colui che è sempre stato separato dal peccato, a un certo punto identificarsi nel peccato e morire a motivo della condanna del peccato. Gesù stesso manifesta questi elementi ancora prima di andare al Getsemani. Gesù si è trovato già più volte a faccia con il peccato, anche prima di questi momenti. Pensiamo a quando Gesù è stato davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù ha visto il peccato manifestato nella sua più totale bruttezza, potremmo dire. Ha visto la morte, ha visto quelle donne piangere, ha visto le persone piangere, lui stesso si è messo a piangere. Ma lì Gesù si è trovato a faccia con il peccato. Qui invece è diverso, qui invece Gesù si trova in un momento dove lui stesso si deve caricare del peso di questo peccato. Ed è interessante vedere come inizia la descrizione che Giovanni fa proprio nel suo Evangelo dell'ultima cena, di questi momenti che porteranno Gesù proprio alla morte di croce. Nel capitolo 13 di Giovanni è scritto che prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre. È interessante, lo dice chiaramente Giovanni, Gesù era perfettamente consapevole di tutto quello che stava per accadere. Gesù vedeva quello che stava per accadere, non era come un uomo di oggi che vive nell'ansia, nell'apprensione di non sapere quello che accadrà da lì a poco, magari nella speranza di dire è diverso da come me lo aspetto. Gesù sapeva perfettamente quello che gli sarebbe accaduto. Ed è bello vedere come dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani, che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Ci sono tre aspetti in questi versetti che ci fanno vedere il peso che Gesù portava in quel momento. Innanzitutto il peso della responsabilità. Il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Sapeva che a lui erano affidate le sorti dell'intera umanità. Sapeva che aveva nelle mani le chiavi del progetto di Dio. Ma c'è anche di più, c'è uno sconvolgimento nella sua persona. È bello vedere come dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, perché qui c'è un cambio, Giovanni non lo dice a caso, li aveva amati finché erano stati con lui, li amò fino alla fine, perché c'è stato da questo momento uno sconvolgimento, il suo ministero è cambiato, fino a qui aveva parlato, si era mosso, aveva agito, da questo momento in poi il suo ministero cambia, lo troveremo in silenzio, lo troveremo colpito, lo troveremo battuto, lo troveremo fino alla morte della croce. E poi il peso della morte fisica. Giovanni esprime proprio le consapevolezze che Gesù sapeva. Sapeva che era arrivato il momento di morire. Sapeva che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Sapeva che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Era venuta l'ora della morte. Gesù tutte queste cose le sapeva. Non era più come quando era stato davanti alla tomba di Lazzaro. Certo, aveva pianto nel vedere il sepolcro, aveva pianto nel vedere la morte, aveva pianto nel vedere la disperazione di quelle persone, ma qui era diverso, qui il peccato era ormai in quel progetto di Dio, nelle sue mani, qui era diverso, qui non era più un vedere, qui era un caricare, un prendersi delle mani, caricarselo sulle spalle, portarlo sulla croce. Avvertiva una responsabilità, avvertiva un peso, un qualcosa che lo ha sconvolto. Questo è il primo elemento che noi vediamo. Nel Getsemani è giunto il momento di caricarsi del peso del peccato, della maledizione e del giudizio. Tutto quel peccato di cui Gesù aveva parlato, tutto quel peccato che era stato l'oggetto della sua predicazione, tutto quel peccato che così lo aveva inorridito, addirittura al punto di portarlo a piangere, adesso era giunto il momento di caricarselo sulle spalle. Era arrivata quell'ora, da questo momento in poi è tutto diverso. E Gesù come Dio avverte in maniera grande proprio questo peso. Allora abbiamo visto proprio questo primo aspetto, lo scopo dell'incarnazione di Gesù è quello di compiere il progetto di Dio ed è giunto il momento di compiere questo progetto. Ma Gesù era un uomo e noi spesso siamo portati a dire beh ma Gesù era il figlio di Dio, quasi come fosse un uomo che aveva dei poteri soprannaturali. Certo Gesù aveva in qualche modo, lasciatemi passare questo termine, una potenza straordinaria, ma lui era comunque perfettamente Dio e perfettamente uomo. E noi lo vediamo proprio nel Getsemani. Lo vediamo dalla sua reazione. Gesù come uomo vive questa angoscia senza nessun attenuante. Quando noi pensiamo, molti pensano a Gesù, credono di vederlo in quel Getsemani o comunque alla croce come un qualcosa di annebbiato dal fatto che lui fosse Dio, un qualcosa di attenuato dalla sua divinità. Ma quando noi invece pensiamo a Gesù, dobbiamo pensare che come Dio subiva l'angoscia totale dell'avere il peccato su di sé, un corpo estraneo per lui, un qualcosa di abominevole. E come uomo lui viveva questa angoscia senza nessun attenuante. La viveva completamente, come uomo in una natura simile alla natura degli uomini. E dove lo vediamo? Beh, lo vediamo proprio nel Getsemani, lo abbiamo letto e lo ripetiamo ancora dalle parole dell'Evangelista Marco, che dice: la mia anima, l'anima mia, è oppressa da tristezza mortale. Marco non è l'unico che ovviamente ci descrive quello che Gesù ha passato. Tutti gli Evangeli parlano proprio di questa oppressione, di questa tristezza mortale, di cui Gesù parla, ed è la prima volta che Gesù utilizza su di sé un termine come mortale, come un qualcosa di morte, che Gesù, che è il principe della vita, pone proprio su di sé. Ed è una cosa che ci fa riflettere, interessante. Il salmista nel Salmo 55 dice: dentro di me palpita violentemente il mio cuore, una paura mortale mi è piombata addosso, paura e tremito mi invadono. E sono preso dal panico. Questo era l'atteggiamento che Gesù aveva in quel momento. E c'è un elemento interessante che noi troviamo proprio negli Evangeli che ci parlano, nell'Evangelo di Luca in particolare. Quando Luca parla dell'agonia, dice addirittura Gesù era in agonia e pregava ancora più intensamente. Il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Luca è l'unico che riporta questo particolare. Luca è l'unico che dice di questo sudore che diventò come delle gocce di sangue. Ebbene, per molto tempo i detrattori, gli accusatori della scrittura hanno usato anche questo termine per dire questo versetto, per dire: ma com'è possibile che un uomo sudi sangue? Dicevano quasi è un qualcosa di inventato. Ebbene, questo non è vero. Non è vero perché la medicina ha dimostrato, ed è successo, di persone che sono addirittura arrivate a sudare sangue, come dice che accadde al Signore Gesù. È un fenomeno molto raro, ma è un fenomeno che si è verificato davanti ad eventi sconvolgenti. In particolare, così si può trovare anche della letteratura in rete. È accaduto a degli uomini che stavano andando verso il patibolo dei condannati a morte, i quali hanno fisicamente sudato sangue. Ed è anche facilmente dimostrabile. Noi sappiamo come quando una persona si agita aumenta il battito cardiaco, aumenta, diciamo, la pressione, aumenta la violenza con cui il sangue viene pompato all'interno dei vasi sanguigni. E noi sappiamo che abbiamo diversi tipi di vasi sanguigni nel nostro corpo, in particolare i più superficiali sono i capillari, che sono i più piccoli e sono i più deboli. Quando i capillari si rompono, il sangue si sparge nei tessuti e davanti a una grossa rottura di capillari, il sangue può anche mischiarsi con il sudore, finire nelle ghiandole e essere buttato fuori. Ecco che una persona suda sangue. Ed è un qualcosa che è successo, è vera questa cosa, non è un'invenzione. Certo, noi potremmo dire il suo sudore divenne copioso come grosse gocce di sangue, cioè non è, possiamo interpretarla come vogliamo, possiamo dire, ma la scrittura in questo punto è precisa. Chi dice che non è vero si può e si deve scontrare con il fatto che la scienza, la medicina, la storia legale, i medici legali dimostrano che è un fatto vero. Ed è un fatto che è la dimostrazione, il sinonimo di una violenta agonia. Un'agonia che porta il cuore a pompare il sangue così forte da spaccare addirittura i vasi sanguigni. E Ed è una cosa così violenta che porta addirittura il sangue a uscire da una persona. Questo è quello che passò a Gesù. Allora, quando noi pensiamo a Gesù nel Getsemani, noi vediamo un uomo. Vediamo un uomo davanti alla sua morte. Vediamo un uomo cosciente di quello che gli sta per accadere. Vediamo un uomo che sapeva perfettamente tutto quello che da lì a poco sarebbe accaduto. Vediamo un uomo di fronte allo spavento, al terrore, all'angoscia. Vediamo un uomo in agonia. Vediamo un uomo che addirittura arriva a sudare sangue. Vediamo un uomo in quanto tale. Gesù era certamente Dio, ma quando Gesù gusta la violenza del peccato nel Getsemani, lo fa in tutto il suo dramma, perché è un uomo perfetto, completo, finito, esattamente in quel momento lì, caratterialmente, psicologicamente, razionalmente, come tutti gli altri uomini. E c'è un elemento che ci fa capire questa distinzione. Quando Gesù ha parlato della sua morte prima di arrivare al Getsemani, lo ha sempre fatto con dei termini molto risoluti. Pensiamo a quando Gesù, nel capitolo 3, gli dicono dell'Evangelo di Giovanni, gli dicono: Maestro, mangia, prendi del cibo. Lui dice: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. A un certo punto Gesù inizia a predicare la sua morte e allora dice chiaramente: È necessario che il figlio dell'uomo soffra. E diceva queste cose apertamente. Il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose, deve essere respinto, deve essere ucciso. Diceva queste cose apertamente, non le nascondeva, non le viveva ancora con questa paura. Poi, mentre si avvicinava il tempo che sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Vediamo che c'è sempre stata una decisione profonda da parte di Gesù nel compiere quest'opera. Nel non nasconderla, nel dichiararla, nel parlare agli altri di come lui stesso avrebbe compiuto quest'opera. Ma nel Getsemani è diverso. Cosa dice Gesù nel Getsemani? Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Cosa è cambiato? Perché? Dov'è finita, potremmo noi oggi dire, ragionando razionalmente, dov'è finita questa risoluzione? Dov'è finita questa apertura? Dov'è finita questo desiderio, il mio cibo? Allontana da me questo calice. Padre dice, ogni cosa ti è possibile, per assurdo sarebbe stato anche possibile quello. Se Gesù lo dice è perché è vero. Allontanalo. Per favore, allontanalo. Mandalo via. Evitami questa cosa, dice Gesù. Ecco la perfetta umanità di Cristo. Anche lui, in quel momento, arriva in una situazione quasi di vacillare, dire no, non posso andare avanti, non ce la faccio. Ma quello che noi vediamo davanti a questo, davanti a questa perfetta umanità di Cristo, che avverte questo peso e che avverte questa angoscia, è però che in quel momento lì Gesù si ferma e valuta. Da una parte ha lo scopo, il piano per cui Dio l'ha mandato, dall'altro ha il prezzo che deve pagare e Gesù li mette sulla stessa bilancia. E cosa ne viene fuori? Ne viene fuori la sua obbedienza, la sua sottomissione. Cosa dice Gesù? Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Però, vediamo, è interessante, c'è una congiunzione avversativa. Potresti farlo, Signore. Per favore, fallo, io soffro, ti imploro. Ma, però, Signore, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Gesù sperimenta in quel momento la sottomissione al Padre. Una sottomissione che ha un prezzo carissimo, ma Gesù la prende su di sé e va fino in fondo. Non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi Gesù torna ai discepoli, torna di nuovo a pregare. Noi sappiamo, Gesù va avanti e indietro per 3 volte, e la seconda volta la sua preghiera è diversa. Dice: se non è possibile che questo calice passi oltre me, sia fatta la tua volontà. Ecco che c'è la sottomissione ed ecco che c'è l'accettazione. E sono due cose diverse. Perché io posso anche sottomettermi, ma fare una cosa controvoglia. Perché, come si dice, mi spezzo ma non mi piego. Io mi spezzo perché lo faccio, ma non mi piego, perché comunque rimango in disaccordo. Lo faccio solo perché me lo dici tu. Ma Gesù non ragiona così. La cosa straordinaria di Gesù è che Gesù si sottomette, ma Gesù accetta di sposare quella causa volontariamente, di fare sua quella causa in prima persona. Se Gesù va fino in fondo, non è solo perché c'è una sottomissione verso il Padre, ma è anche perché lui ha il desiderio di essere protagonista in prima persona della salvezza dell'uomo. Gesù si sottomette, Gesù accetta e dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei: imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Gesù fa un'esperienza ed è questa la cosa straordinaria. Un'esperienza che mai aveva fatto prima. Imparò l'ubbidienza nella sofferenza. Gesù che cosa impara Gesù? Gesù come figlio di Dio, eppure in quel momento, dice la scrittura, lui imparò un qualcosa. Che cosa significa questo? Gesù fu messo davanti ad un qualcosa che mai prima aveva sperimentato. Ed è proprio l'ubbidienza nella sofferenza. La sofferenza nel prendersi quel giudizio. Imparò questa cosa per esperienza, come figlio sottomesso alla volontà del Padre. Allora Gesù avvertì un peso, Gesù provò un'angoscia, ma Gesù rimase sottomesso fino in fondo. Fu sottomesso, accettò questa volontà e realizzò un'esperienza. E infine, tutto questo nella perfetta giustizia di Dio. Che cosa significa questo? Ci sono due elementi nel Getsemani che ci fanno vedere la reazione del Padre. Ora stacchiamo per un attimo i nostri occhi dalla scena, come la vediamo dal basso della terra, da Gesù, e guardiamola invece dal cielo, guardiamola dalla parte del Padre. È il Padre che guarda Gesù, lo vede là, lo vede in agonia, lo vede in ginocchio, lo vede disperarsi, lo vede sofferente, lo vede piangere, soffre, ascolta questa preghiera, allontana da me questo calice. Cosa fa il Signore? Il Signore non lascia solo suo figlio. È interessante questo, dice che a un certo punto apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, per confortarlo. Gesù non viene lasciato da solo. Il Padre non lo lascia da solo, il Padre non lo abbandona. Il Padre gli manda un aiuto, gli manda un conforto, gli manda una consolazione, ma non allontana il calice. Il Padre dice: no, non è possibile, non si può allontanare quel calice. Gesù aveva detto: Signore, glorificami affinché io possa glorificare te, aiutami, sostienimi, vuol dire questa preghiera. E il Padre lo fa. Il Padre lo fa immediatamente, gli manda una consolazione, ma non allontana il calice. Non si può allontanare quel calice. Non si può togliere, evitare che quell'opera sia compiuta. Perché? Perché, come dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei, è necessaria. Se non c'è quell'opera, non c'è la salvezza. Se non c'è quella morte, non c'è il perdono dei peccati. Se non c'è il compimento di quel disegno, non ci sarà la possibilità per l'uomo di ricevere la vita eterna. Quando noi guardiamo Gesù e vediamo il Figlio di Dio in agonia, buttato per terra, che soffre, che implora il Padre, e vediamo Dio nel cielo che non lo risparmia, ci dobbiamo fare proprio questa domanda: ma perché? Ma è possibile? Chiediamoci. Che se Dio non avesse avuto un altro mezzo, non l'avrebbe utilizzato. Ma è mai possibile che Dio stesso, che amava il suo figliuolo e che lo aveva generato prima ancora che fosse il mondo, dall'eternità passate, e che mai si era separato da suo figlio, è possibile che se non ci fosse stato un altro mezzo, un'altra possibilità, lui non l'avrebbe utilizzata. Certo che lo avrebbe fatto, ma non ce n'era, ma non ce ne sono. C'è solo un mezzo per arrivare alla salvezza ed è l'agonia, la sofferenza, quest'opera che Gesù ha compiuto, questo suo caricarsi del nostro peccato, portarlo alla croce. A noi era necessario. Che cosa? Un sacerdote che offrisse se stesso e che dopo aver fatto questo gesto si sedesse alla destra della maestà nei luoghi celesti. Questo era necessario per noi. Senza di questo la nostra salvezza non sarebbe stata possibile. Allora, vediamo proprio la perfetta giustizia di Dio. Il Padre non allontana il calice e non risparmia il proprio figlio, perché la sua morte è necessaria. Ma allora quale conclusione possiamo trarre? Quale conclusione possiamo trarre per noi? Beh, innanzitutto tutto questo ci deve portare all'adorazione. Perché l'adorazione? Perché Gesù ha avuto uno scopo. Qual era lo scopo? Un mandato, un'opera da compiere. E lo scopo di quest'opera era portare noi uomini dove? Alla salvezza, alla nuova vita, alla vita eterna, alla riconciliazione con Dio. Ma non era un'opera gratuita, era un'opera che aveva un peso. Il peso del peccato. Era un'opera che aveva un'angoscia, un'angoscia che lui ha vissuto senza alcun attenuante. E allora Gesù ha messo queste due cose sulla stessa bilancia. Uno scopo e un prezzo da pagare. E Gesù ha valutato quello che lui avrebbe dovuto sopportare, il prezzo che lui avrebbe dovuto pagare, e ha valutato il fine di quest'opera. E cosa dice Isaia? Lui guardava il frutto del tormento e ha preso una decisione. Qual è la decisione che Gesù ha preso? La sua sottomissione e la sua accettazione. La decisione di andare fino in fondo. E cosa ha portato in Gesù questa decisione? Ha portato un'esperienza nuova, l'esperienza di aver imparato l'ubbidienza nella sofferenza, nel caricarsi del peccato. Noi possiamo adorare il Signore oggi per questo, ma possiamo anche prendere per noi in tutto questo un grande insegnamento. Perché come per Gesù, anche la nostra vita oggi ha uno scopo. E lo scopo è compiere il piano di Dio, esattamente come lo è stato per il Signore Gesù. Certo, è un piano diverso. Noi oggi non siamo chiamati a morire, a dare la nostra vita per la salvezza dell'umanità, ma siamo chiamati a glorificare il Signore nella nostra vita. Per cui anche la nostra vita ha uno scopo, come quella della venuta del Signore Gesù. E anche nel credente oggi non c'è più ovviamente un peso e un'angoscia, ma ci sono delle conseguenze. Questo scopo che il Signore ci ha dato ha delle conseguenze. Per Gesù qual era la conseguenza? Era il peso del peccato e la sua angoscia. Per noi potrà essere magari anche vivere delle sofferenze in questo mondo, affrontare delle difficoltà, doverci privare di qualcosa, dover in qualche modo modificare, modellare la nostra vita per adempiere a quelli che sono i comandamenti di Dio. La conseguenza per noi, se vogliamo adempiere allo scopo che il Signore ci ha dato, è morire a noi stessi per far vivere Cristo in noi. Allora ecco che anche noi abbiamo nella nostra vita questo duplice combattimento. Da una parte la nostra natura spirituale che ci dice il tuo scopo è questo, e dall'altra la natura carnale che dice sì, però mi costa questo, mi costa questo, mi costa questo, devo rinunciare a questo. Non posso più fare questo, eccetera, eccetera. E queste cose vanno messe dove? Su una bilancia e vanno pesate. Come fece Gesù e dirci: ma qual è alla fine la cosa che ha più valore? Qual è alla fine l'obiettivo che devo avere? È soddisfare la mia parte carnale oppure adempiere allo scopo al quale il Signore mi ha chiamato? Gesù ragionò in questo modo. E quale fu il risultato? Fu la sua sottomissione e la sua accettazione. Sono le due chiavi della vita spirituale. Non solo la sottomissione a Dio, ma l'accettazione di quello che Lui vuole da noi. Perché Non mi devo sottomettere a Dio perché lo vedo, lasciatemi passare, come un despota che mi impone un qualcosa, ma con un cuore desideroso mi sottometto al Signore perché accetto la sua volontà come un qualcosa di fondamentale, di straordinario della mia vita. E qual è il risultato benedetto di tutto questo? Una conoscenza per esperienza, proprio come dice la Scrittura. Allora, se questo evento del Getsemani è certamente per noi un motivo di adorazione, perché vediamo fin dove Gesù si è spinto per il nostro peccato, è un motivo anche di insegnamento, perché ci fa vedere il suo esempio, che ha saputo annichilire, mortificare se stesso, fino ad arrivare in quella situazione, pur di compiere la volontà di Dio, e che anche davanti a una situazione così gravosa, così difficile, lui ha saputo sottomettersi e accettare questa volontà. Ma ci fa anche fare un'altra domanda. Dio non lo ha risparmiato perché la sua morte era necessaria. E allora, per chi ancora non ha creduto, oggi l'invito è proprio quello di farsi questa domanda. Ma se ci fossero altri mezzi, se ci fosse stata una anche remota possibilità di arrivare alla salvezza in una maniera diversa, il Signore non lo avrebbe fatto? Certo che lo avrebbe fatto. Mai il Signore si sarebbe privato della presenza di suo figlio, se non strettamente necessario. Allora vuol dire che questa morte è necessaria. Allora vuol dire che questo sacrificio è necessario. Allora vuol dire che non ci sono altre possibilità per arrivare a Dio. Allora vuol dire che è vero che siamo nella morte, nel peccato, altrimenti Dio non lo avrebbe fatto. Il fatto che Dio non ha risparmiato suo figlio è un elemento che ci deve far riflettere, se ancora non l'abbiamo fatto, su quanto grave è la nostra posizione di morte. È una posizione di morte, di peccato così grave che ha portato Dio a non risparmiare suo figlio, che ha portato Dio a far morire il suo unigenito figliuolo. Che questo possa davvero essere un motivo di riflessione per chi ancora non ha dato la sua vita al Signore, ma che questo possa anche essere un motivo di adorazione per noi. La nostra vita era così rovinata, così immersa nel peccato, che Gesù ha dovuto arrivare fino a questo punto per darci la salvezza. E la cosa straordinaria è che Gesù non ha fatto calcoli. Gesù è andato fino in fondo. Gesù ha deciso di vivere tutto questo per noi. Ha deciso di gustare la morte, il salario del peccato. E se noi oggi lo possiamo adorare, lo dobbiamo adorare, è perché Gesù ha fatto tutto questo. Che allora possiamo davvero adorare il nome del Signore, ma che possiamo anche imparare dalla sua sottomissione e dalla sua accettazione la chiave per vivere noi oggi una vita di esperienza con il Signore. Amen.
Amen. Fratello, ti ringrazio il Signore per quanto abbiamo ascoltato, dopodiché passeranno i singoli.
Padre Celeste, o Signore, Dio eterno, santo e tremendo, noi veniamo a te.